Questa mattina vogliamo considerare un personaggio femminile, cioè Maria di Magdala. La tradizione, soprattutto pittorica, fondandosi su alcuni accostamenti evangelici, in verità non del tutto pertinenti, ha fatto diventare Maria di Magdala tutto quello che l'immaginario maschile in rapporto alle donne è riuscito a produrre in negativo. Allora Maria di Magdala è diventata la peccatrice di Luca 7:36-50, è diventata l'adultera di Giovanni 8:1-11, o in altre circostanze è diventata la Maria di Betania, la sorella di Marta e poi anche di Lazzaro. Il Vangelo di Giovanni non dà nessun appiglio a accostamenti di questo genere. La presenta semplicemente come una cercatrice appassionata di Gesù, colei che si reca al sepolcro per cercare Gesù. Il racconto, siamo nel capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, il racconto incomincia con notazioni di carattere cronologico, ancora una volta. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio. Abbiamo già detto quale possa essere il significato di questo buio. L'Evangelista Giovanni la manda al sepolcro da sola, mentre i sinottici collegano la sua ricerca di imbalsamare Gesù, come dice Marco, insieme con altre donne. Qui lei va da sola e non va con l'intenzione di imbalsamare. Piuttosto va per ritrovare Gesù, l'amato del suo cuore. Probabilmente, secondo l'indagine esegetica, all'origine dei racconti del reinvenimento del sepolcro vuoto da parte delle donne ci starebbe l'episodio che Giovanni presenta, ovviamente rielaborato. Sullo sfondo del racconto giovanneo sta chiaramente un passaggio del Cantico dei Cantici. Nel capitolo terzo del Cantico dei Cantici troviamo come la trama che poi l'Evangelista Giovanni svilupperà. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amato del mio cuore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze, voglio cercare l'amato del mio cuore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda. Avete visto l'amato del mio cuore? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amato del mio cuore. Lo strinsi fortemente e non lo lascerò, finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza della mia genitrice. Se noi leggiamo in parallelo questo testo di Cantico dei Cantici e il racconto giovanneo, ci accorgiamo che ritornano gli stessi motivi. Il fenomeno con il quale Maria di Magdala si incontra è del tutto enigmatico. Lei non lo sa che è intervenuto un fatto straordinario, e cioè che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Anche a questo riguardo noi potremmo dire, va bene, lei constata il fenomeno, ma l'Evangelista che racconta utilizza il famoso passivo divino. Lei non lo sa ancora chi abbia ribaltato la pietra, ma il lettore lo sa. È soltanto Dio che può ribaltare la pietra del sepolcro. E Maria, non sapendo ancora ciò che l'Evangelista sa, corre da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Noi lo identifichiamo abitualmente con Giovanni, possiamo attenerci anche alla tradizione che lo identifica con Giovanni, ma nel Vangelo questa identificazione non c'è mai. Semplicemente è il discepolo che Gesù amava. La comunicazione che ella offre ai due è: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno deposto. Anche qui non c'è il soggetto che ha portato via il Signore. Ma l'Evangelista lo sa e vuole gradualmente preparare il lettore alla scoperta di che cosa sia avvenuto, e cioè chi sia il soggetto che ha operato quel prodigio o quell'avvenimento misterioso. Notiamo bene, Maria di Magdala non dice "non so dove l'hanno portato". Usa il plurale, non sappiamo. Questo sta a significare che nella logica del racconto Maria non è più semplicemente una persona singola, ma è una collettività. Questo avviene frequentemente nei racconti biblici. Come in dissolvenza si passa dal singolare al plurale. Poi sembra che Maria scompaia, vengono in scena i due, Simon Pietro e l'altro discepolo, che corrono al sepolcro. La corsa è ineguale, arriva per primo l'altro discepolo, quello che Gesù amava. Normalmente quando si spiega questo racconto, questa notazione in forma particolare, si dice: siccome era Giovanni, Giovanni era più giovane, correva di più. In verità una spiegazione di questo genere è piuttosto banale. Certo, è quella più plausibile dal punto di vista fenomenico, ma non coglie il significato che l'Evangelista Giovanni vuol dare a questa notazione. Se noi leggiamo questa notazione con quella che si riscontra poi nel capitolo 21, nella apparizione di Gesù sulla spiaggia, chi è che lo riconosce? È il discepolo che Gesù amava. Sullo sfondo ci sta quel dato che ho ricordato altra volta in questi giorni, e cioè un tentativo di legittimazione dell'autore del Vangelo, responsabile delle comunità cosiddette giovannee, a fronte dell'autorità di Pietro. Il Vangelo di Giovanni, lo notavo già, è anche un tentativo di dare legittimità a un filone del cristianesimo primitivo che poteva apparire piuttosto marginale rispetto al filone principale. Ma qui si vuole indicare che la scoperta della identità di Gesù avviene non tanto per la via dell'autorità, avviene piuttosto per la via della percezione mistica. si pongono così a confronto, cercando di unirle, le due figure, quella di Pietro, potremmo dire il rappresentante, col linguaggio nostro ovviamente, del cristianesimo istituzionale, e la via del cristianesimo mistico. Dal punto di vista storico-critico si vuole far capire che accanto alla figura di Pietro la comunità di Giovanni voleva ricordare a chi voleva privilegiare Pietro che c'era anche Giovanni, senza misconoscere l'autorità di Pietro. Di fatto, che cosa avviene? Che il discepolo, quando arriva per primo al sepolcro, aspetta che arrivi Pietro. E il discepolo non si limita a constatare che tutto è in ordine e quindi che quel corpo non è stato trafugato. Il discepolo che Gesù amava, che entra dopo Pietro, vide e credette. Questo non si dice di Pietro, lo si dice del discepolo che Gesù amava. Che è quanto dire la fede arriva mediante un occhio del tutto particolare che coglie il significato dell'avvenimento. Potremmo dire, se Pietro si limita a constatare che tutto è in ordine, il significato di quell'ordine lo coglie soltanto il discepolo, colui che è capace di vedere e quindi di credere. Poi cambia di nuovo la scena, i discepoli se ne tornano a casa, Maria invece, questo invece traduce la particella greca de, che sta a significare una contrapposizione. I due hanno scoperto che non c'è stato trafugamento del cadavere, se ne sono tornati via, Maria invece se ne sta accanto al sepolcro e piange. Si svela così una intenzionalità particolare del narratore. Questa donna appassionata vuole capire, vedere, incontrare. E l'artista, che è il narratore, vuole gradualmente preparare l'incontro di questa appassionata cercatrice con Gesù. Incomincia a introdurre il dialogo di lei con due angeli che, notiamo bene, non danno nessun messaggio alla donna, a differenza di quello che riscontriamo nei sinottici. In tutti e tre i sinottici l'angelo o i due uomini bianco vestiti affidano un incarico alle donne. Qui semplicemente le domandano: donna, perché piangi? E la sua risposta è: hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Perché questa annotazione con l'aggettivo possessivo? Il mio Signore. Mentre quando porta l'annuncio della scoperta a Pietro e al discepolo che Gesù amava, usa il Signore, qui usa il mio Signore. Lascia intendere, cioè, che colui che ella sta cercando è entrato nella sua vita e l'ha determinata come nessun altro. Chiamare una persona Signore vuol dire che la si riconosce come assolutamente determinante. lo hanno portato via a me. Notiamo bene, se al versetto 2 si usava il plurale, qui si usa il singolare, e non so dove lo hanno posto. E mi pare che questo stia ad indicare che nella relazione con il Signore Gesù arriva il momento nel quale si è posti nella propria individualità, nel quale la relazione personale diventa determinante. Certo, il Signore è Signore di tutti, ma la relazione diventa personale. E quando mi manca il mio Signore, sono io che sperimento il vuoto, anche se attorno a me gli altri non percepiscono che egli manca. Il racconto prosegue con una indicazione che lascia perdere gli angeli. Maria si volta indietro, versetto 14. E che cosa vede? Gesù che stava lì in piedi. È interessante questo stava lì in piedi. Il lettore di Apocalisse non farà fatica a ricordare il capitolo 5 di Apocalisse. L'agnello sgozzato in piedi, per dire il risorto. Vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. È per la terza volta che ritorna il verbo non sapere. Hanno portato via il Signore e non sappiamo. Hanno portato via, ma non so. Non so, lei non sa chi sia quell'uomo che le sta di fronte. A dire che in ultima analisi, colui che le si presenta è uno sconosciuto. E è sconosciuto perché lei cercava un Gesù che era quello precedentemente conosciuto. Non lo può riconoscere perché Gesù non è più quello di prima. Lo identifica con il custode del giardino. E anche a lei mostra quale sia il suo desiderio. Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo. E qui è chiara l'allusione al Cantico dei Cantici, capitolo 3, che prima ho letto prima. Il desiderio di rimettere in movimento la relazione la porta a voler prendere Gesù. Notiamo bene il verbo. E io lo andrò a prendere. Gesù, o meglio, quello che per lei è il guardiano del giardino, la chiama per nome. Maria. Essa allora voltatasi verso di lui. Il lettore attento dice, ma come? Si era già voltata prima, se si volta un'altra volta vuol dire che gli volta le spalle. In verità qui l'evangelista utilizza un verbo che ha un significato particolare. È un participio passato auristo, strafeisa, che richiama il volgersi della conversione, che è quanto dire è il voltarsi che comporta una trasformazione della vita. E come lo riconosce? Con il termine Rabbuni. Ma dire Rabbuni vuol dire ritornare al possessivo. Il mio Signore, il mio Maestro. E quindi si stabilisce per lei il riconoscimento dell'identità di Gesù secondo la relazione che l'aveva portata a considerarlo il suo Signore. È importante vedere il gioco di questi due modi di denominare Gesù, Signore e Maestro. Il lettore attento del Vangelo si ricorda che nel capitolo 13, dopo che Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, a un certo punto dice: voi mi chiamate Signore e Maestro, e dite bene, se allora io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Che è quanto dire: non puoi riconoscere uno come Signore se non lo riconosci nello stesso tempo come Maestro. Ma se lo chiami mio Signore, devi riconoscerlo come mio Maestro. Matteo serve a comprendere ora il gesto che l'Evangelista Giovanni propone verso il termine della scena. Gesù le disse: non mi trattenere. Cosa vuol dire quel non mi trattenere? Se andiamo a leggere il Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 9, si dice che le donne gli strinsero i piedi. E stringere i piedi vuol dire compiere un atto di adorazione. E Gesù dice a Maria di Magdala di non trattenerlo e le affida la missione: va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Notavo già l'altro giorno, è la prima volta in questo caso che sulle labbra di Gesù l'Evangelista pone la relazione tra Gesù e i suoi discepoli con termini che sono caratteristici della sua relazione, della relazione di Gesù. Fino a questo punto, lo notavo già l'altro giorno, Gesù ha chiamato Dio il Padre suo quando si rivolgeva ai discepoli, riservava il termine Padre per dire l'identità di Dio in rapporto a sé. Ora, Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E quindi è logico che i discepoli siano diventati i fratelli. Va a dire ai miei fratelli. Prima, nella cena, li aveva chiamati amici. Ora li chiama con un termine che indica una relazione molto più stretta. E questo perché? Perché ormai è avvenuta in forma compiuta la rivelazione di Dio. E se è avvenuta la rivelazione di Dio, è contestualmente avvenuta la rivelazione di Gesù. Nell'ora, che già abbiamo detto essere l'ora dell'innalzamento, tra Gesù e i discepoli si arriva a una forma di identificazione. Sono nella stessa condizione di fronte al Padre. Maria di Magdala che cosa va a fare? Attua l'ordine di Gesù. Va ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Ricordiamo tutti, perché lo abbiamo sentito ripetere, scritto quasi anche sui paracarri, che Maria è chiamata apostola apostolorum, perché è lei che va ad annunciare. È importante questo aspetto perché si vuole legittimare l'apostolicità di Maria di Magdala, e questa è una rivoluzione nel contesto sociale di allora. La condizione per poter svolgere l'apostolato è l'aver visto il Signore. Paolo, nel capitolo 9, versetto 1 della prima lettera ai Corinzi, come introduce la legittimazione del suo ministero: non ho forse io visto il Signore? E quando nel capitolo 15 introduce quella confessione di fede, sempre nella prima lettera ai Corinzi, lo fa precisamente per legittimare la missione degli undici e poi la sua. Alla fine offe, si fece vedere anche a me, che sono l'ultimo, non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, io che sono come un aborto, eppure anch'io sono apostolo. Ma perché? Perché anch'io ho visto il Signore. Quindi il fatto di aver visto il Signore rende Maria di Magdala apostola. Leggendo globalmente il racconto si scorge che Maria di Magdala passa dallo smarrimento all'incontro. Lo smarrimento è per la privazione di Gesù, ma anche per la constatazione che nessuno è in grado di dirle dove lo potrebbe trovare. Nessuno risponde alla sua domanda. È importante vedere, peraltro, l'interlocuzione diversa che lei ha con gli angeli rispetto a quella che ha con Gesù. Gli angeli che cosa le domandano? Perché piangi? Gesù le domanda: chi cerchi? Questa differenza non è casuale, perché la domanda di Gesù, chi cerchi, per assonanza richiama la domanda che Gesù rivolge ai primi discepoli all'inizio del Vangelo: che cosa cercate? Chi cerchi? Questa è una domanda che risuona per ogni lettore del Vangelo. Colui, in questo caso, che rivolge la domanda non dà la risposta. Non è a caso Maria di Magdala dice a quello che per lei è il guardiano del giardino: se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto. Maria cerca il Gesù che già conosceva e si accorge che la condizione per poterlo trovare è voltarsi, che vuol dire lasciarsi svelare una realtà tutta nuova. Ma per poter giungere a cogliere questo svelamento bisogna stare presso la traccia della sua presenza. contro la fretta di volerlo come prima. E questo comporta il coraggio di stare soli. Notiamo bene, i due se ne tornano via, lei invece sta presso il sepolcro. Mi pare che l'Evangelista Giovanni, in questo racconto, voglia descrivere il faticoso itinerario della fede, la quale conosce momenti di solitudine e di oscurità. Pensare che la fede possa reggersi sempre identica a se stessa è dimenticare che la fede è una relazione, la quale conosce momenti diversi. La fede, in altri termini, è un atteggiamento dinamico che si verifica nella fatica del durare. E la fatica del durare resta al di là della passione, del sentimento. Maria di Magdala, in forza dell'esperienza precedentemente vissuta con Gesù, non ha forse vissuto la sua fede più intensa in quella solitudine davanti alla traccia del suo amato? La fatica del durare è l'atteggiamento assunto da persone adulte che non hanno paura di cercare anche nell'oscurità. Alla fine l'incontro sfocia nella comunicazione, cioè nella missione. Ho visto il Signore. Mi piace qui ricordare una delle ultime scene del dramma di Diego Fabri, Processo a Gesù. È una trasposizione in forma teatrale del tentativo di rifare il processo a Gesù. E verso la fine, quando si sta concludendo, dal fondo del teatro entra la donna delle pulizie e alza la mano e domanda la parola. Vedo che tutti parlano, posso dire qualche cosa anch'io. Vedo che parlate tutti. Parla del mondo che sembrerebbe doversi trasformare magicamente e dice: questa è un'illusione. E a un certo punto arriva a dire: non ce lo dovete toccare, Gesù, perché, cito a memoria, noi poveri abbiamo solo Lui. Lui è il nostro tesoro. E poi comincia il racconto della sua vita, del figlio che se n'è andato e è tornato, che non riconosceva più. Lui è il nostro tesoro. A me pare che Diego Fabri sia stato capace di dare spazio alla passione di chi nella vita si accorge di non avere altro supporto che Gesù e si mette continuamente alla ricerca di Lui. Maria di Magdala, come Giovanni ce la presenta, è l'espressione dell'anima credente che non si stanca di cercare. Vi lascio tre domande. La prima: mi capita di provare un senso di vuoto e di insoddisfazione? Come mi comporto in queste circostanze. Come mi comporto in queste circostanze? Seconda. A mio parere, cosa spinge Maria di Magdala a stare presso il sepolcro vuoto? A mio parere, cosa spinge Maria di Magdala a stare presso il sepolcro vuoto? Terza. Nei momenti di buio della fede, come mi comporto? Nei momenti di buio della fede, come mi comporto?